Cara Presidente Maletti, caro Sindaco Muzzarelli, signor Prefetto, Procuratore della Repubblica, Questore, autorità militari, rappresentanti delle istituzioni, dal Parlamento al Consiglio regionale a tutto il Consiglio comunale, rappresentanti delle associazioni partigiane e combattentistiche, Sindaca Alfonsina Rinaldi, che era sindaca quando io cominciai a militare politicamente, sindaci Barbolini e Pighi, che mi deste la grande opportunità di 7 bellissimi anni al servizio della nostra comunità, autorità tutte. Ho raccolto con grande onore l'invito a partecipare a questo importantissimo momento commemorativo che ci riporta una pagina, come richiamavano la Presidente e il Sindaco, a un tempo dolorosa ma anche gloriosa per la comunità modenese. Modena, che come tante altre città italiane conobbe lo sfregio e l'oppressione del fascismo e la violenza crudele, drammatica dell'occupazione nazista, riceveva l'8 dicembre del 1947, quindi proprio 70 anni fa, il massimo riconoscimento concesso dallo Stato a quanti, persone o istituzioni, avessero contribuito in maniera esemplare, anche a rischio della propria vita o quella dei propri cari, alla difesa delle terre e delle popolazioni, alla conquista della libertà, alla nascita di quelle istituzioni democratiche di rappresentanza che proprio in quei giorni l'Assemblea Costituente stava per consegnare al Paese. I lunghi anni della guerra, l'occupazione tedesca, le violenze fasciste, i bombardamenti alleati, nonché i 20 mesi di lotta partigiana in condizioni di inferiorità militare e di estrema penuria, avevano lasciato la comunità modenese stremata. Ai giorni festanti della liberazione erano seguiti lunghi mesi in cui il nuovo esercizio della democrazia, del governo del territorio, della gestione dell'uscita dalla guerra, avevano dovuto affrontare difficilissimi banchi di prova. Le città, i paesi semidistrutti, tanti sfollati, altrettanti senza tetto, il rientro dei soldati, dei deportati, degli stessi partigiani, il loro reinserimento nella vita civile, i poveri, la mancanza di lavoro, il dilagare anche della criminalità comune, le epurazioni, i reintegri, la difficile convivenza fra quanti avevano militato su fronti opposti e si trovavano ora a condividere lo stesso spazio urbano e civile. In questo lungo cammino di difficile ritorno alla normalità, il 47 fu un anno cruciale a suo modo persino drammatico. È l'anno in cui si chiude l'esperienza politica dei fronti unitari antifascisti, ma la naturale conclusione della logica unitaria con la quale si era deciso fra il 43 e il 45 di combattere il nazifascismo e l'energico entusiasmo per gli inediti spazi di partecipazione politica che si erano venuti determinando, si aggiunge in quell'anno l'avvio della guerra fredda che trasforma il confronto in una robusta contrapposizione fra diverse visioni politiche. In questo contesto, gravato in tutto il Paese da condizioni di vita materiale ancora molto difficili e da un'endemica mancanza di lavoro, vorrei ricordare che Modena, per chi spesso parla senza conoscerne la storia, nell'immediato dopoguerra era una delle 10 province italiane col più alto tasso di disoccupazione. E questo lo sottolineo per ricordare da dove veniamo e quanta, quale strada sia stata percorsa fino ad oggi. Grazie certamente alla tenacia, all'operosità, alla caparbietà della gente di queste terre e da quanti da altre parti d'Italia e poi da altre parti del mondo sono venuti a darci una mano. E grazie ad istituzioni che con politiche pubbliche, spesso inedite, persino per il Paese, o coraggiose, riuscirono a garantire o a contribuire una redistribuzione della ricchezza molto più equa che in tante altre parti d'Italia ed Europa. In questo contesto, dicevo, il conferimento delle medaglie d'oro al valor militare a diverse città italiane resistenti rispondeva a un bisogno reciproco di legittimazione. La resistenza, la lotta combattuta clandestinamente, aveva la necessità di uscire dal cono d'ombra in cui era maturata e voleva mostrarsi per quello che è, evento fondativo della nuova Repubblica. A sua volta, per la nuova Repubblica, era urgente attestare la propria esistenza, il proprio carattere democratico e la propria capacità di essere finalmente istituzione vera, vicina e riconoscente. La cerimonia del conferimento della medaglia d'oro alle città da parte del Presidente della Repubblica diventava quindi la rappresentazione del patto fra il nuovo Stato e i nuovi cittadini. Il presidente De Nicola compie il suo viaggio attraverso le città d'Italia maltrattate e offese dalla guerra. Incrocia sguardi, mani piegate dal lutto, dalla sofferenza, per onorare il sacrificio ma anche per sancire, soprattutto, questo nuovo patto. E nella sua visita a Modena compie un tragitto che, l'avete ricordato, tappa per tappa, la rappresentazione esplicita dei valori dei capisaldi di quel patto. Visita la prefettura, il luogo della presenza e della vicinanza dello Stato ai cittadini, l'Accademia Militare, dove si sostanzia il diritto dovere alla difesa del territorio e dei cittadini stessi, l'Università, che incarna l'importanza fondante della cultura e della conoscenza nel nuovo Stato, l'ospedale civile, lo spazio della cura del corpo sofferente di uomini e donne, e infine, ovviamente, il Comune, l'istituzione per eccellenza dell'autogoverno e della nuova partecipazione. 70 anni fa, allora, Modena, cuore di provincia partigiana, come recita l'incipit dell'iscrizione, che al nazifascismo opponeva la tenacia invincibile dell'amore alle libere istituzioni, come ha ricordato la Presidente Maletti, riceveva la massima onorificenza e suggellava questo patto con la medaglia d'oro al valor militare concessa al gonfalone della città e con quelle 7 medaglie ai caduti consegnati da De Nicola ai parenti rimasti e che prima venivano richiamati. Gabriele degli Esposti, Mario Allegretti, Selvino Folloni, Alcide Garagnani, Demos Malavasi, Emilio Po, Walter Tabacchi, che diventavano essi stessi il simbolo in quella giornata di tutti i caduti, di tutte le donne e gli uomini che avevano vissuto, patito, incarnato la responsabilità umana e politica delle scelte della resistenza, fosse essa militare o civile. Nelle loro biografie c'era tutta la storia di quella resistenza da cui è nata la Repubblica e la nostra Costituzione. Donne e uomini che avevano maturato una scelta di campo dopo l'8 settembre al di fuori dei luoghi che noi giustamente consideriamo deputati alla formazione dell'individuo e della sua coscienza civile, fuori da quelle aule scolastiche, da quelle istituzioni che oggi sono il primo, dovrebbero essere, devono essere il primo, principale baluardo al cospetto delle nuove subdole, come le chiamava giustamente il sindaco Mazzarelli, forme in ogni caso di fascismo. Giovani donne e uomini che nella clandestinità, nelle poche parole bisbigliate negli spazi segreti sottratti al regime di occupazione tedesca e di collaborazione della Repubblica Sociale Italiana, avevano concepito l'idea di un futuro diverso e rafforzato l'ambizione di costruirlo. Con questo antifascismo, popolare prima ancora che intellettuale, sopravvissuto coraggiosamente alla dittatura fascista, alla privazione delle libertà, alle persecuzioni dei diritti e delle vite, nella certezza che un mondo altro e diverso fosse possibile, con questi giovani che guidati dalle suggestioni di idee di democrazia, che peraltro non avevano quasi alcuno mai conosciuto, avevano scelto di dedicare la loro vita alla realizzazione di un nuovo progetto di società. Con queste donne e questi uomini caduti o sopravvissuti, che avevano accettato la responsabilità di farsi costruttori di quel sogno e di quel progetto, la medaglia d'oro suggellava l'8 dicembre del 47 un patto dichiarandoli, prima di chiunque altro, padri fondatori della Costituzione e della Repubblica Italiana. Permettetemi poche finali considerazioni contemporanee. Intanto io credo che abbiate fatto benissimo a svolgere in questa forma persino solenne questo ricordo, questo anniversario. Lo dico perché se si banalizzano e si ritualizzano questi avvenimenti rischiamo di concedere a ciò che oggi viene omologato nel richiamo a non occuparsi più del dovere della memoria, un rischio che altri più importanti di me richiamarono affermando che chi non conosce il proprio passato rischia persino di poterne rivivere le sue pagine peggiori. Lo dico con qualche brivido che mi attraversa la schiena, se penso a quello che sta accadendo anche in questi giorni, in queste ore, in queste settimane, a quello che è accaduto negli ultimi mesi, negli ultimi anni in Europa, dove nel Parlamento europeo, in tanti parlamenti nazionali, alla guida di diverse istituzioni territoriali qua e là in Europa, sono stati eletti personalità, donne e uomini, che si richiamano spesso senza alcun timore addirittura all'ideologia fascista o con qualche simbologia persino nazista o neonazista. Lo dico perché nelle giuste e peraltro legittime critiche ad un'Europa, ad istituzioni europee, che a volte si fanno apprezzare più per la burocrazia o i centimetri con cui misurano le zucchine, piuttosto che invece puntare sul lavoro materiale, il sostegno alle imprese, gli investimenti pubblici. Per un'Europa che molto spesso ha dato l'impressione di sostenere di più le banche, la finanza, la rendita, e non invece appunto il lavoro e l'impresa, noi abbiamo il dovere però anche di ricordare che se la mia generazione e tutte quelle successive sono state le prime nella storia dell'umanità, in quel perimetro chiamato Europa, a non conoscere, non era mai accaduto, l'orrore e le tragedie della guerra e delle guerre, è perché popoli che si sparavano alla schiena o al petto hanno cominciato, dopo la più grande tragedia dell'umanità, detta in un luogo che è patrimonio dell'umanità, invece per la sua bellezza, la sua storia e la cultura, a collaborare, a cooperare e a costruire istituzioni comuni, grazie anche alle quali, via via, oggi siamo arrivati all'Unione Europea, che io mi auguro persino possa allargare i propri confini piuttosto che chiuderli. Proprio alla memoria dobbiamo riferirci. Pochi mesi dopo la mia elezione, dopo una visita a Campo Fossoli, che grazie alla determinazione della provincia di Modena, del sindaco De Carpi, della regione Emilia-Romagna, ha visto un finanziamento importantissimo di oltre 4 milioni di euro dal governo italiano per un recupero finalmente degno di quello che quel campo e della sua storia così unico ha rappresentato, luogo di smistamento per chi veniva deportato nei campi di concentramento e nei lager nazisti. Alla memoria, proprio in quelle settimane, ad aprile, dopo una visita al campo Fossoli, andai a pranzo con Aldo Pacchioni e altri presidenti di altre associazioni partigiane delle province dell'Emilia-Romagna e promisi a lei e a loro un impegno che si è trasformato in legislazione già avvenuta, di essere i primi a fare una legge sulla memoria del Novecento, che attraversasse non solo certamente la lotta di liberazione o la Seconda Guerra Mondiale, peraltro arrivata dopo i prodromi della tragedia della Prima Guerra Mondiale, oppure anche gli anni successivi alla liberazione, cioè quelli che videro anche queste terre combattere il terrorismo negli anni 70, che venne vinto grazie al fatto che forze politiche o sindacali, spesso con una visione del mondo persino contrapposta, ma che insieme avevano combattuto il nazifascismo o che avevano rinsaldato i loro valori nella costruzione dell'Italia libera e repubblicana, condividevano un'idea nella quale la pace, il diritto alla parola, libertà di espressione, la giustizia sociale, fossero valori e capisaldi insindacabili coi quali unirsi al di là delle appartenenze politiche. La storia del Novecento, che troppo spesso nelle scuole, oggi le cose vanno decisamente meglio, ma penso alla mia generazione, mai arrivava a studiare quello che era accaduto nel secolo scorso. E il ricordo di ciò che ti è accaduto dalle tue parti o nel mondo, pochi decenni o il secolo prima, è fondamentale per sapere un po' più con certezza cosa possa riprodursi anche di tragico. Lo dico perché nel Novecento la crisi delle istituzioni, delle democrazie, dei partiti, portò all'avvento del fascismo in Italia, che unitamente alla crisi economica definita Grande Depressione negli Stati Uniti, arrivò in Europa provocando milioni di disoccupati, e l'incrocio tra una tragedia economica, chi si ritrovava senza lavoro e senza futuro, e la tragedia di istituzioni e parlamenti che non decidevano più, basta ricordare Weimar, portò all'avvento, col consenso popolare e non altro, dei fascismi in molte parti d'Europa, oltre all'Italia, e poi alla tragedia nazista. Non voglio spaventare nessuno, ma abbiamo il dovere, ognuno dalla propria parte, nel dibattito politico che troppo spesso si tramuta in teatrino, addirittura con insulti e non solo, con contrapposizioni legittime e democratiche, di dare valore al funzionamento delle nostre istituzioni, che nella loro sacralità del funzionamento e della loro difesa trova spazio quelle che noi chiamiamo oggi democrazie. Per finire, io penso che abbiamo allora bisogno, insieme a questo percorso, di garantirci e garantire un rispetto reciproco, laddove però il tema della pace, della libertà, dell'uguaglianza, non vengano mai messe in discussione, e anche con un riferimento che voglio fare molto netto, in un momento e in anni e soprattutto in settimane e mesi in cui un certo revisionismo vorrebbe prendere corpo. Abbiamo parlato di anni tragici, luttuosi, ma anche forieri di grande speranza, perché ritornava la pace e la libertà e tornava la democrazia. Si deve rispetto, pietà, ci mancherebbe altro, a tutti coloro che sono caduti da qualsiasi parte. Ma guai, almeno questo è il nostro pensiero, mettere sullo stesso piano chi lottò, magari morì, per mantenere un regime dispotico che fece lutti, disseminando anche da queste parti cippi, monumenti o lapidi per i troppi caduti solo perché avevano un'idea diversa da quell'altro. Non si può parificare questo a chi invece mise a repentaglio la propria vita, quella dei propri cari, per ridare a tutti noi libertà, pace e democrazia. Grazie.